La terza sezione della mostra pone l'accento sulla ripresa moderna del palio di Feltre, avvenuta nel 1979 su impulso della docente universitaria feltrina Anna Paola Zugnitauro, che riuscì a creare le condizioni e le collaborazioni necessarie per la realizzazione della prima edizione del palio, pur molto differente dall'attuale, nel 1979, in occasione del sesto centenario dalla nascita di Vittorino da Feltre. È dunque evidente il legame ideale tra la figura del pedagogo feltrino e il palio cittadino, ben esplicita nei primi anni della manifestazione, ma che poi è sempre rimasta come un filo rosso sotterraneo. Le opere in mostra ripercorrono i primi passi della festa e le modalità di ripresa della corsa equestre, testimoniata dagli statuti cittadini e dell'opera di Antonio Cambruzzi e le celebrazioni della figura di Vittorino da Feltre di quel 1979. Proprio per sottolineare quanto anche la riscoperta del palio possa in linea generale essere considerata, con i mutamenti del caso, un'ultima propagine di quella celebrazione delle personalità feltrine che caratterizzò l'Ottocento, riassunta dal celebre refrain che definiva Feltre la piccola città dai grandi uomini, la scena della sala è dominata dal grande dipinto di Giovanni Battista De Lorenzi. Gianfrancesco Gonzaga, circondato dalla propria corte, presenta ai suoi figli Vittorino da Feltre. Il grande dipinto, realizzato nel 1865, venne in seguito donato, probabilmente per la loro intitolazione al pedagogo feltrino, alle scuole elementari comunali. La tela fu poi esposta nella fortunata mostra L'ambiente di Vittorino da Feltre, a cura di Laura Bentivoglio, tenutasi nel 1979 proprio nell'ambito di quelle celebrazioni vittoriniane, che videro anche la ripresa del palio. Uno dei punti focali dell'intera sala è il manoscritto dell'opera di Antonio Cambruzzi, Storia di Feltre. Il documento ha giocato un ruolo fondamentale nel recupero della tradizione del palio, poiché riportava l'attestazione storica dell'istituzione della corsa equestre nel 1404 per celebrare la dedizione spontanea di Feltre a Venezia. Fu a quella testimonianza che il comitato organizzatore delle prime edizioni si rifece, proponendo la ripresa dell'iniziativa nella speranza che divenisse poi tradizione. Continui furono i richiami al Cambruzzi e alla sua opera nei materiali promozionali ed esplicativi prodotti a corredo dei pali del 1979 e dell'inizio degli anni 80, come testimoniato anche dal libretto del palio 1980 esposto in mostra. Fatto il palio, si diede poi avvio alla costruzione di quanto esso comportava per la manifestazione stessa e per il suo richiamo al Medioevo. Di questo processo, che fu fondamentale per garantire l'autorevolezza dell'evento, ma anche per assicurarne il radicamento nel corpo sociale feltrino, si espongono in mostra alcuni oggetti e documenti, riassuntivi e simbolici di un periodo ricco di fermento e di appassionate ricerche. Primo fra tutti, il drappo dei 15 Ducati d'Oro, sempre presente nella storia del palio e legame con la testimonianza degli statuti cittadini prima e del Cambruzzi poi, relativamente alla disputa De Bravium con un premio di quel valore. Il drappo del palio vide la luce nel 1979 grazie all'abilità sartoriale di Luigi Zaetta, che ne curò la confezione con linee sobrie ed essenziali, mentre l'ideazione complessiva del palio si deve all'artista feltrina Marula Tarricone, che non si limitò a disegnare il drappo, ma condusse un'accurata ricerca relativa ai materiali tessili dell'epoca. Per la stoffa venne scelto un broccato dalla trama fitta e luminosa, capace di evocare la solennità dei tessuti cerimoniali medievali e di sottolineare la dimensione sacra e civica della celebrazione. A dominare la parte superiore del drappo è il grande medaglione in rame sbalzato, opera di Fulvia Celli, pittrice e ceramista di fama internazionale. Il tondo riproduce lo stemma cittadino tratto dall'Storia della città di Feltre di Girolamo Bertondelli, accompagnato dall'antico motto latino che celebra la resilienza e la gloria della comunità. Nella sezione inferiore, disposti a scaglione, compaiono i 15 ducati d'oro realizzati da Romano Nascimbene, numismatico feltrino, che per il conio si ispirò al ducato veneziano del 400. Sul recto campeggia l'immagine di San Marco nell'atto di conferire al doge l'investitura, icona del legame fra potere terreno e legittimazione divina. Fu poi il tempo della divisione in quartieri della città. A partire dall'edizione del 1980 si definì la suddivisione del territorio feltrino nei quattro quartieri di Castello, Duomo, Portoria e Santo Stefano, riprendendo le denominazioni già presenti negli statuti medievali e in documenti successivi, come il registro decimo del quartiere Santo Stefano esposto in mostra. L'assetto urbano attuale rispecchia in gran parte quello delle antiche ripartizioni cittadine, mentre più complessa è stata l'assegnazione delle aree periferiche, formalizzata in maniera definitiva solo in tempi recenti. Questa scelta rappresentò un passaggio decisivo nella costruzione dell'identità medievale del Palio, assicurando il coinvolgimento diffuso della comunità e la solidità della manifestazione. Infine, una parte importante nella strutturazione del Medioevo della festa feltrina fu la realizzazione di un repertorio sartoriale quanto più attento alla filologia estetica e del costume del primo Quattrocento. Nelle prime edizioni del Palio la nascita dei costumi fu segnata da un entusiasmo spontaneo e corale. Abiti teatrali presi a noleggio a Padova e tessuti scenici della celebre fabbrica Fortuny di Venezia offrirono le prime basi, ma a rendere speciale l'allestimento fu la mobilitazione dei cittadini. Ognuno contribuì con ciò che aveva a disposizione, aprendo bauli e soffitte, recuperando stoffe, ricami e oggetti che, riadattati con ingegno, diventarono vesti e scenografie. Fu una vera chiamata alle armi che trasformò Feltre in un laboratorio a cielo aperto, dove creatività e orgoglio collettivo diedero forma alla rievocazione nascente. Già dalla seconda edizione, tuttavia, emerse la volontà di raffinare il corteo con maggiore fedeltà storica. Si cominciò così a ispirarsi alle raffigurazioni del primo Quattrocento e, grazie alla guida di Marula Tarricone, i costumi della comunità vennero orientati verso un linguaggio più coerente con le fonti. Da quell'esperienza germogliò la tradizione della sartoria storica feltrina, che ancora oggi custodisce e rinnova lo spirito originario del Palio e che fa affidamento sulla ricerca e la traduzione in realtà di fonti iconografiche provenienti da affreschi, dipinti e raffigurazioni dell'inizio del XV secolo. Alcune tracce di questo processo di progressiva strutturazione del corteo storico della festa si ritrovano nei bozzetti esposti in mostra, provenienti dagli archivi dell'Associazione Palio e dalle associazioni ad essa collegate, come il gruppo Sbandieratori Città di Feltre. In un'ottica di comparazione, anche al fine di allargare l'orizzonte al territorio nazionale, la tematica verrà ripresa nella sala successiva, fornendo anche raffronti con altre feste neomedievali. Il manoscritto della storia di Feltre di Antonio Cambruzzi. Il manoscritto esposto, che appartiene al seminario di Feltre, è la più antica copia superstite della storia di Feltre di Antonio Cambruzzi, composta probabilmente a partire dalla fine degli anni 60 del 600. Il testo fu trascritto tra gli anni 80 del 600 e i primi anni del 700 dal notaio Giovanni Battista Norcen. Fu probabilmente tratta dalla copia d'autore della storia di Feltre, oggi perduta. La tradizione ha identificato nel canonico di San Tommaso Giovanni Cambruzzi il trascrittore ed emendatore della storia di Antonio. Questa copia è probabilmente la trascrizione del volume oggi alla Biblioteca Civica di Belluno, da cui derivarono due ulteriori trascrizioni ottocentesche, una di Giuseppe Cima e una di poco successiva forse di Antonio Perotto, poi passata in eredità a vari sacerdoti feltrini, fino ad arrivare ad Antonio Vecellio, che se ne servì per una grossa parte dell'edizione a stampa a partire dal 1873. I testimoni derivati dal canonico Giovanni presentano una lingua più toscaneggiante, ampi tagli, rimaneggiamenti, inserzioni e un gusto particolare per l'antiquaria. A partire dal 1865 il sacerdote Antonio Zanghellini ripropose all'attenzione dei contemporanei il manoscritto del seminario. Vecellio seguì il suggerimento e invece di lavorare ancora sul manoscritto di Perotto iniziò a trascrivere dalla copia di Norcen. La cesura è netta e di fatto Vecellio comincia a copiare il manoscritto di Norcen dagli avvenimenti del 1538. L'opera stampa dunque è il risultato di una scelta deliberata di Vecellio e risente del grande sbilanciamento della decisione arbitraria di utilizzare due fonti parzialmente in conflitto. Il lavoro fu criticato da questo punto di vista da Francesco Pellegrini, che contestò la sostanziale infedeltà al testo da parte di Vecellio.